Sul decreto legge ci sono tante cose da dire, anche perché ovviamente è uno strumento particolarmente preoccupante, perché nella legge di delega noi abbiamo un intervento preventivo del Parlamento, per cui il Parlamento che autorizza il governo a emanare norme. Nel decreto legge invece il governo anticipa l'atto normativo. L'atto normativo entra immediatamente in vigore, il giorno stesso della sua pubblicazione generalmente, lo stesso decreto legge a stabilire esattamente quando entra in vigore. Dopodiché quelle norme vanno applicate subito, trasmesse al Parlamento che è chiamato a convertirle in legge. E, vi dicevo, l'effetto è una precarietà dell'efficacia del decreto legge. Ciò che si compie in forza del decreto legge è precario, perché se non c'è la conversione entro 60 giorni, il decreto decade fin dall'inizio. Però voi capite che quei 60 giorni il decreto è legge dello Stato, va rispettato e va applicato. Il che significa che il governo, senza alcuna autorizzazione del Parlamento, può emanare norme che hanno un effetto immediato e ovviamente preoccupante, perché non c'è il controllo parlamentare a monte. Da cui tutte le indicazioni della Costituzione nel senso di legare il decreto legge a requisiti particolarmente tassativi, no? I casi straordinari di necessità di urgenza, legarlo alla responsabilità del governo, affermare la provvisorietà della forza di legge e degli effetti e poi dire devono essere immediatamente presentati alle Camere il giorno stesso. Questa è la principale garanzia, perché nelle Camere la prima garanzia di controllo, o forse la seconda garanzia di controllo. Perché la prima garanzia sta nel potere di emanazione del Capo dello Stato. I decreti sono emanati dal Capo dello Stato, che vuol dire che una volta adottato in Consiglio dei Ministri parte un motociclista che va al Quirinale, si presenta agli uffici del Capo dello Stato, il decreto arriva sul tavolo del Capo dello Stato che lo firma e lo emana. Ma in quella fase svolge anche una funzione di controllo che non è definibile, come sempre, il potere del Capo dello Stato con geometriche esattezze. È chiaro che se c'è un terremoto, un'inondazione, il Capo dello Stato non romperà sicuramente le scatole rifiutandosi di emanare il decreto legge, però ci sono casi in cui il Capo dello Stato ha rifiutato, anzi in un caso rimasto scolpito nella memoria, il caso Englaro, il Capo dello Stato ha anticipato il governo dicendo non sognatevi di propormi un decreto legge perché io non lo firmerò. Il governo stava reagendo alla decisione del Tribunale di Milano a seguito della sentenza di Cassazione che autorizzava Beppino Englaro a staccare le macchine dal corpo della figlia. Il governo, trovando questo un omicidio, voleva fare un decreto legge e naturalmente prima di farlo lo hanno annunciato e il Capo dello Stato gli ha risposto: io vi annuncio che non lo firmerò. E non lo firmerò per il semplice fatto che il governo con un decreto legge non può andare contro un giudicato del giudice. La distinzione dei poteri dello Stato, la separazione delle funzioni dello Stato deve essere applicata nel senso che il governo non può impedire l'applicazione di un giudicato, perché il giudicato è una decisione definitiva del sistema giudiziario. Una sentenza non più appellabile del sistema giudiziario, e quella è legge per quanto riguarda le parti e per quanto riguarda il principio di diritto affermato. E il Parlamento o il governo, il potere politico, non possono opporsi a un giudicato perché non ne hanno la competenza, quella è una competenza dell'ordinamento giudiziario. Possono disporre per il futuro, ma non possono disporre per il passato, perché il passato è chiuso dal giudicato. Vedete, in quel caso il Capo dello Stato ha fatto un gesto eclatante, naturalmente seguito dalle solite proteste e squitti dei politici del governo, svolgendo quella che è una funzione molto più rarefatta di solito, di controllo sugli atti del governo. Però il problema è questo: può il capo dello Stato dire al governo, ma guarda, veramente a me non sembra che ci siano dei motivi straordinari e che non mi sembra la necessità, non mi sembra che ci sia urgenza? La risposta che generalmente dà la dottrina è no, perché queste sono valutazioni politiche. Però dire che queste sono valutazioni politiche significa che non c'è controllo di legittimità, cioè qui siamo nell'idea che i presupposti dell'urgenza e della necessità siano presupposti non formattabili in termini giuridici, non restringibili in termini di diritto. Non c'è una gabbia giuridica entro cui possono essere sistemati e quindi non c'è un controllo del giudice e non c'è neanche un controllo del Presidente della Repubblica in termini di legittimità. Questo scarica tutta la responsabilità sull'organo politico, cioè a questo punto è evidentemente l'unico organo che può dire al governo non ci sono i presupposti è il Parlamento. Vi riporto una norma del regolamento della Camera che riguarda proprio questo ed ha cercato di dare una regolamentazione procedurale al decreto legge dopo la presentazione delle Camere. Dice: il Presidente della Camera assegna i disegni di legge alle commissioni in sede referente il giorno stesso della loro presentazione, ne dà notizia all'Assemblea e poi sono presentati al Comitato per la legislazione. Il vostro manuale ne parla del Comitato per la legislazione, che è stato annunciato, quando è stato poi introdotto qualche anno fa, come una grande svolta, positiva svolta della vita parlamentare, perché la caratteristica del Comitato per la legislazione è di essere un comitato composto pariteticamente da maggioranza e opposizione, in deroga a tutti i principi organizzativi delle Camere, che vogliono che gli organi interni delle Camere siano costituiti col criterio proporzionale, per cui la maggioranza è maggioranza nell'Assemblea e maggioranza in tutte le giunte e commissioni, salvo nel Comitato per la legislazione, dove maggioranza e opposizione lavorano sul piano di parità. Questo per dare maggiore garanzia. In realtà questo ha prodotto una minore efficacia del Comitato, che è un po' sparito dalla vita parlamentare. Ma una delle funzioni del Comitato è proprio esprimere parere alle commissioni, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto che contrastino con la regola della specificità e omogeneità e i limiti contenuti nel decreto legge. Per cui in sostanza una parte dei controlli sulla decretazione d'urgenza è anticipata. Il Parlamento ha 60 giorni di tempo per convertirlo in legge, ma la reazione del Parlamento è immediata. Le commissioni sono immediatamente incaricate, il Comitato per la legislazione è immediatamente incaricato. Richiede il governo, il regolamento parlamentare, il regolamento della Camera, chiede al governo di dare nella relazione che accompagna il disegno di legge conto dei presupposti di necessità e urgenza. Allora, come funziona il gioco? Il gioco funziona così: c'è un atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale che, come tutti i decreti, è motivato, c'è un preambolo, e la legge 400 dice: nel preambolo il governo deve indicare i motivi di necessità e urgenza, motivi straordinari. La norma non è molto rispettata, devo dire la verità. Ho visto di recente delle deleghe, scusate, dei decreti anche un po' fantasiosi dei tecnici del governo, che non danno nessuna motivazione. La motivazione sta nel titolo: provvedimenti urgenti per il riordino finanziario degli enti locali, una cosa del genere. Allora, il titolo diventa anche motivazione dell'urgenza, per cui il decreto è povero nel motivare se stesso e vedremo che questo pesa. Allora, il regolamento della Camera dice al governo, va bene, a parte la motivazione che tu scrivi nel preambolo, che ovviamente è una motivazione molto stringata, tu devi presentarci un disegno di legge di conversione. Allora abbiamo un atto già normativo e già in vigore, è un disegno di legge che il governo presenta in cui si dice semplicemente è convertito il decreto legge allegato. È una delle classiche leggi fatte con il timbro, no? Con il ciclostile, sempre uguali. La copertina è uguale per tutti i decreti di legge. La legge di conversione è un articolo unico, è convertito in legge. Il decreto legge allegato è convertito in legge. Nella relazione con cui si presenta il decreto legge e la conversione, la relazione del disegno di legge di conversione, dice il regolamento, tu governo devi darmi conto dei presupposti di necessità e urgenza e anche degli effetti attesi della sua attuazione, per cui ti devi sbilanciare sull'operazione che stai facendo, quali sono gli effetti che ti attendi e perché questi effetti sono considerati necessari e urgenti e straordinari. La Commissione può chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti, per cui la Commissione è il primo luogo in cui si inizia a vedere e a controllare i presupposti. Poi ci sono le norme di procedimento che mi interessano poco, che danno conto soprattutto dell'accelerazione dei tempi. E poi c'è la norma finale, che è una norma importante, che vi dice ancora una volta quanto pesa la figura del Presidente della Camera. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto legge, cioè il Presidente è in fase di conversione del decreto legge, ha un giudizio sugli emendamenti e sulle aggiunte, impedendo che alla legge di conversione siano aggiunte delle cose che non c'entrano col decreto legge, ma questa non è una funzione di controllo sul governo, di cui il Presidente sotto sotto è fidelizzato, a parte Fini che ha avuto dei piccoli problemi insomma, con Berlusconi, ma nella prassi dal 1994, cioè da quando è cambiato il sistema elettorale e si è formata questa farsa di bipolarismo all'italiana, i presidenti delle Camere sono prolungamento della maggioranza e del governo. I presidenti delle Camere fanno, diciamo, cercano di agevolare la vita del governo nelle Camere. Questo è un modo, evitare che nella legge di conversione piovano emendamenti aggiunte che non stanno dentro nel perimetro del decreto legge. Bene, siamo garantiti allora? Questo è un bel problema, se siamo garantiti oppure no, perché dovete pensare che nelle vicende normali di un sistema parlamentare il governo conta su una maggioranza delle Camere, non solo, ma ha strumenti che vi ho già descritto, la questione di fiducia, il maxi emendamento con voto di fiducia, per costringere la maggioranza a non scherzare quando sono in discussione proposte che le interessano. Di conseguenza il Parlamento è in mano del governo normalmente. È vero che il governo è in mano del Parlamento che gli può revocare la fiducia, però insomma diciamo che il governo è quello che in questa fase c'è il pallino in mano, per cui dice o mi convertite il decreto legge o se no io mi dimetto e vi portate la responsabilità di averlo fatto. Di conseguenza questo controllo parlamentare, si è sempre detto, è molto tenue. Si svolge, qualche volta vengono stralciate delle norme, qualche volta si chiedono elementi, eccetera, però di fatto i decreti viaggiano in Parlamento con una certa speditezza ed è per questo che il governo ne approfitta. Questa è una storia della Repubblica che si perde nei decenni. anzi ha creato problemi davvero complicati, di cui uno ha prodotto una prima sentenza della Corte esplosiva, che riguarda la famigerata prassi della reiterazione, di cui qualche parola vi devo dire. Al governo scappa di fare un decreto, ha urgenza di raggiungere un risultato e dice: io non vado a presentare un disegno di legge perché me lo mettono in coda, ci sono troppe cose, discussione eccetera, io voglio il risultato subito, e quindi faccio un decreto legge. E si facevano decreti legge anche per tipologie specifiche, no? I famosi decreti catenaccio erano fatti per sorprendere la gente e evitare che facesse sciocchezze. Mi ricordo una volta che si sparse la voce che avrebbe aumentato il governo il prezzo dello zucchero, perché c'erano ancora i prezzi amministrati, la gente è fiondata a comprarsi chili e chili di zucchero per metterli in cantina, felicità dei topi, degli scarafaggi, di tutti gli insetti zuccherofoghi. Ma lo zucchero è scomparso, c'era chi lo vendeva a borsa nera, cioè cose folli, no? Perché la gente è un po' scema. Allora i prezzi, molti prezzi erano amministrati, adesso non sono più e se ne vedono le conseguenze, tra cui quello della benzina, per cui se c'era aria che sarebbe aumentata il prezzo della benzina, primo le pompe non la vendevano, aspettavano che aumentasse il prezzo, in secondo luogo la gente cercava di comprarla magari con le taniche da mettere sempre in cantina vicino allo zucchero in attesa di un felice scoppio e relativo incendio, perché la gente è fatta così. Allora il decreto di catenaccio, il decreto di legge che si facevano la notte in silenzio e la mattina bloccava la situazione in modo che non ci fossero accaparramenti, aggiotaggi e cose del genere. Però il decreto legge è uno strumento molto comodo perché anticipa gli effetti e naturalmente crea un problema al Parlamento, perché ogni decreto legge salta la fila non è una cosa eticamente sostenibile, perché se tu ti fai raccomandare per avere le analisi del sangue c'è qualcuno che non ha raccomandato, che aspetta un turno in più. Per cui sei un figlio di buona donna in qualche modo, no? Cioè la raccomandazione è un sistema fortemente italiano, ma fortemente immorale. E il decreto legge finisce come essere una legge raccomandata. Mettimi indietro in coda delle cose che mi interessano in meno e discuti subito la conversione di questo decreto legge. Ogni decreto legge aggiunge un privilegiato che salta la fila, per cui produce se stesso. Perché evidentemente il governo dice: se io devo mettermi in coda aspetto un sacco di tempo e quindi anticipo con decreto legge. Man mano si spessisce la fila dei raccomandati e i disgraziati aspettano di più, per cui il governo dice: io non voglio essere disgraziato, e quindi infilo un altro decreto legge. Siamo arrivati a un record mondiale, avevamo 690 decreti in conversione. Naturalmente non è pensabile che il Parlamento converta intere riforme in 60 giorni, soprattutto se c'è tutti questi raccomandati. Allora cosa succedeva? Che la scadenza dei 60 giorni il governo reiterava il decreto legge, cioè faceva un nuovo decreto legge che entrava in vigore il giorno stesso, ma faceva salvi gli effetti della precedente disciplina, alla faccia della precarietà. In questo modo la disciplina veniva discussa in Parlamento e questa discussione veniva aggiornata ogni 60 giorni su un testo diverso e alla fine usciva la legge di conversione che convertiva l'ultimo decreto legge e così consolidava gli effetti. Fino a due anni e mezzo sono arrivati a 20, forse anche di più, 20 reiterazioni del decreto legge. C'è una cosa folle, capito? Folle perché significa avere una disciplina precaria che si è stabilizzata per degli anni. Nell'ipotesi in cui alla fine il Parlamento non convertisse il decreto legge, sarebbe crollato l'applicazione di una norma che è durata due anni e mezzo, con degli effetti sconvolgenti sul sistema, per cui finiva con essere anche un ricatto per il Parlamento che doveva convertire. La reiterazione aveva devastato l'attività legislativa ordinaria, produceva necessità di emanare nuovi decreti, anche perché dovevano essere reiterati, e questo è finito un bel giorno con la sentenza della Corte Costituzionale che giustamente è passata alla storia, la sentenza 360 del 1996, capitata sulla testa del povero Prodi, che si è trovato il problema di cosa fare di 690 decreti legge che dovevano essere convertiti necessariamente in pochi giorni se non decadevano. È stato un terremoto legislativo. Allora, dice la Corte alcune cose molto interessanti e istruttive. Il decreto legge iterato o reiterato, per il fatto di produrre nel suo complesso in singole disposizioni il contenuto di un decreto legge non convertito, senza introdurre variazioni sostanziali, lede la previsione costituzionale sotto più profili, perché altera la natura provvisoria della decretazione d'urgenza, procrastinando di fatto il termine invalicabile previsto dalla Costituzione, perché toglie valore al carattere straordinario dei requisiti di necessità dell'urgenza, dal momento che la reiterazione viene a stabilizzare e a prolungare nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento, perché attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto non convertito, venendo il ricorso ripetuto alla reiterazione a suscitare nell'ordinamento un'aspettativa circa la possibilità di consolidare gli effetti determinati dalla decretazione d'urgenza. Non poteva dirlo meglio, come vedete. Cioè, questo è un sistema malato di produrre atti normativi che stravolge la previsione costituzionale, ma produce anche una situazione che non è una situazione di maggior giovamento, perché fa perdere la provvisorietà degli atti, no? E quindi finisce con essere una minaccia sul Parlamento che deve convertirli perché non può farli decadere, è una paralisi dei lavori parlamentari. Su un piano più generale, la prassi della reiterazione, tanto più si diffusa e prolungata nel tempo, viene di conseguenza a incidere sugli equilibri istituzionali, alterando il carattere della stessa forma di governo e l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento. Non solo, questa prassi, se diffusa e prolungata, finisce per intaccare anche la certezza del diritto nei rapporti tra diversi soggetti. Questo è l'aspetto più eclatante. Mi ricordo, allora insegnavo a Macerata, avevo già organizzato un seminario con un po' di magistrati su un punto che non si capiva come affrontare, cioè poteva un giudice emanare una sentenza magari definitiva, tutte le sentenze possono diventare definitive, sulla base di una disciplina provvisoria? Cioè, il principio del giudicato è che il giudicato è immodificabile. Una volta che una sentenza non è più impugnabile, diventa definitiva, passa in giudicato, quella è fissa. Allora io giudice posso emanare una sentenza che diventa definitiva sulla base di un decreto legge non convertito che invece è provvisorio? Cosa succede se il decreto legge decade del giudicato che si è formato su quel decreto legge? Problemi insondabili. Il fatto che siano problemi insondabili vi fa capire un'altra cosa, cioè che noi abbiamo avuto dei giudici che hanno evitato di applicare un decreto legge non convertito nel loro caso, prudentemente. Non hanno emanato una sentenza, l'hanno ritardata in attesa che la disciplina si consolidasse, perché finché era provvisoria non se la sentivano di emanare una sentenza che poteva diventare definitiva. Per cui questo ha prodotto anche un bel ritardo dei processi, tra le altre infinite cose che ha provocato. Questa sentenza, come capite, ha fatto giustizia e sembrava che la reiterazione fosse ormai una questione del passato, non avremmo più avuto reiterazioni. In effetti non abbiamo più avuto reiterazioni, ma questo non ha tolto il continuo abuso del decreto legge. Per un po' i decreti legge sono spariti, se ne facevano molto pochi, infatti nell'edizione del manuale c'è una finestra sull'attività normativa del governo in cui riporto dati del Comitato per la Legislazione, sempre aggiornati, perché è interessante vedere come il governo procede con le attività normative. E in quel periodo c'era una flessione, i decreti legge erano quasi spariti, poi un po' alla volta hanno ripreso a prendere piede. E questo ha provocato un'altra interessante decisione della Corte Costituzionale. Dunque questa, una serie di decisioni. La Corte Costituzionale si è posto questo problema. Bene, tolto di mezzo la reiterazione del decreto legge, può l'unico controllo sull'uso del decreto legge essere affidato al corpo politico? La Corte dice di no, e lo dice con una sentenza, con una serie di sentenze a partire da questa qui, che sono sentenze molto interessanti. Prima la Corte l'aveva stabilito in linea di principio, che essa Corte stessa avrebbe potuto sindacare i requisiti di straordinarietà, ma non l'aveva mai fatto, l'aveva sempre scansato. Dice, non si può escludere che la Corte lo possa fare, cioè esiste una gabbia giuridica entro cui il governo deve stare. Se esiste una gabbia giuridica, ci deve essere un giudice che controlla che la gabbia sia rispettata, e questo giudice non può che essere la Corte Costituzionale. Però c'è un problema: la Corte Costituzionale come fa a giudicare di un atto che dopo 60 giorni decade? Esce una legge, la legge prevede, cos'era, la mia macchina venga demolita, ci metteranno una settimana a venire a prendere la macchina, diciamo, l'amministrazione è perversamente efficace, ci metterà una settimana, mi prendono la mia macchina, io devo fare opposizione, vado al giudice di pace, sollevo la questione arriva alla Corte Costituzionale, vi immaginate che io abbia una sentenza nei 60 giorni dall'emanazione, dalla pubblicazione del decreto legge? È impossibile. Il che significa che il principio enunciato della Corte, io potrei giudicare rispetto dei presupposti, finisce con essere un principio non praticabile, non realizzabile. Però la Corte dice un'altra cosa. La Corte è consapevole che l'esercizio di questo compito non sostituisce, non si sovrappone a quello iniziale del governo e a quello successivo del Parlamento in sede di conversione, in cui le valutazioni politiche potrebbero essere prevalenti, ma il giudizio della Corte deve svolgersi su un piano diverso, con la funzione di preservare l'assetto delle fonti normative e con esso il rispetto dei valori a tutela dei quali detto compito è predisposto. Per cui dice, la Corte riconosce il carattere singolare di detto potere rispetto alla disciplina delle fonti nella Repubblica parlamentare, dall'altro però comporta l'inevitabile conseguenza di dare a disposizione un largo margine di elasticità. Infatti la straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina, può essere dovuta a una pluralità di situazioni, segue elenco. Bene. Ciò spiega perché questa Corte abbia ritenuto che il difetto dei presupposti di legittimità della decretazione in sede di scrutinio di costituzionalità debba risultare evidente. Questa è la prima sentenza con cui la Corte lo fa valere, però. E lo fa valere, notate, lavorando sugli indici intrinseci e estrinseci della norma impugnata, cioè del decreto legge. Ci sono degli indici interni al decreto legge e di contorno del decreto legge che possono far scattare un sindacato, un giudizio, uno scrutinio, chiamatele come volete, un controllo in termini di legalità costituzionale. L'epigrafe cioè il titolo del decreto reca l'intestazione disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria e il preambolo è così testualmente formulato: ritenuta la straordinarietà, necessità e urgenza di interventi di carattere finanziario per l'equilibrio dei conti pubblici, vecchia storia, nonché di misure per il riordino del settore di pubblica amministrazione, eccetera, eccetera. In questo decreto legge viene inserito una norma che riguarda il teatro Petruzzelli, che non è Petruzzelli, ma è il teatro Petruzzelli, che è il teatro di Bari che aveva preso fuoco e in cui stavano facendo delle operazioni di riassetto del teatro. E una di queste norme riguardava proprio l'esproprio del teatro per portarlo sotto la mano pubblica e quindi rendere più efficace l'operazione. Il problema è, le finalità sono scritte nella premessa, nella premessa del decreto legge che riguardava appunto la manovra finanziaria. C'è la necessità di garantire la celere ripresa di attività culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari e la Corte dice, va bene, è molto apprezzabile tutto questo, ma cosa c'entra col decreto legge? Questo è un decreto legge che è rivolto a misure di carattere urgenti in materia tributaria e finanziaria in cui si è infilata una norma sul Teatro Petruzzelli che non c'entra nulla. Questa è una prassi devastante, c'è il famoso caso, forse ve l'ho già citato, l'emendamento di Fini, a un decreto legge che riguardava le Olimpiadi invernali a Torino, in cui hanno infilato nella legge di conversione una norma sull'uso delle droghe, cioè, che, insomma, non è una specialità olimpica, canna, doppio, ecco, cioè, non ancora una specialità olimpica. E per cui immetti, in quel caso era in una fase, se ben ricordo, di conversione, qui nella fase di stesura del decreto legge, delle norme che non c'entrano niente, soltanto perché quello è l'autobus che sta passando. È un decreto legge con scorrimento veloce, immediata applicazione, tutto quello che tu metti dentro diventa immediatamente in vigore. Questa affermazione non rende ragione dell'esistenza della necessità e urgenza di tale introduzione che, secondo i principi enunciati dalla sentenza 171, non può essere sostenuta da politica enunciazione della sussistenza dei chiamati presupposti. Una cosa, questa era il teatro Petruzzelli, la 171 riguardava, ma che mai conciate che sono queste negli apo? Questa 171, che riguardava tutt'altro problema, ma in entrambi i casi la Corte si è trovata di fronte a il problema di norme del decreto legge non giustificabili. La 171 è una questione ancora più scabrosa, perché è una questione di norme introdotte per togliere la ineleggibilità di un amministratore del comune di Catania, una cosa del genere, insomma, veramente un po' sordide, e la Corte le ha bloccate queste due decreti legge fissando due principi, di cui uno è: se non è giustificato dal titolo, se non è giustificato dal preambolo, se non è giustificabile e razionale in base al contenuto, la singola disposizione, la singola norma del decreto legge può essere dichiarata illegittima perché non ha le caratteristiche della necessità e urgenza. L'altra questione che la Corte ha risolto è ancora più sofisticata, è che il vizio del decreto legge, ve lo leggerete in questa sentenza, il vizio del decreto legge si comunica alla legge di conversione. Per cui tu non hai bisogno di impugnare il decreto legge, ma puoi impugnare la legge di conversione, cioè quella che nel linguaggio comune erroneo si chiama legge di sanatoria del decreto legge, no? La legge che va a recepire il decreto legge e lo, nella vecchia terminologia ottocentesca, lo sana perché sarebbe un atto illegittimo che viene riconosciuto dall'ordinamento. La Corte dice che la legge di sanatoria, la legge di conversione, è una legge a cui si comunicano, si trasmettono tutti i vizi del decreto legge. Per cui se il decreto è stato emanato senza requisiti della necessità e urgenza, questo vizio si comunica anche alla legge di conversione. Nonostante vi sia quella che noi giuristi chiamiamo la novazione della fonte, cioè la fonte è diversa, la fonte non è più il decreto legge, la fonte del diritto è la legge parlamentare, la legge formale, perché la conversione è coperta da riserva formale di legge. Quella legge cambia l'atto che porta quelle norme. E ciò nonostante, dice la Corte, è insanabile il vizio dei presupposti. Il vizio dei presupposti del decreto legge non è sanabile con la legge di conversione e provoca di conseguenza un vizio di procedimento della stessa legge di conversione. In una repubblica parlamentare il governo deve godere della fiducia delle Camere e si considera che il decreto legge comporta una sua particolare assunzione di responsabilità. Si deve concludere perciò che le disposizioni della legge di conversione in quanto tali non possono essere valutate sotto il profilo della legittimità costituzionale autonomamente da quelle del decreto stesso. Lo evince dal rapporto di fiducia. Siccome siamo un governo parlamentare, siccome il governo ha la fiducia delle Camere, siccome di conseguenza si suppone che i decreti legge vengano convertiti dalle Camere, stiamo salutando il controllo parlamentare sul decreto legge in questo modo, allora la garanzia che il governo non abusi non può essere data dal Parlamento, ma deve essere data dal giudice. E di conseguenza i vizi del decreto legge si comunicano anche all'atto del Parlamento che lo converte. L'atto del Parlamento può essere, la legge di conversione può essere dichiarata illegittima per i vizi del decreto legge. Questa è una sentenza di estrema importanza che ha dato luogo poi a quelle successive. Bene, si potrebbe parlare ancora per 300 ore del tema, ma anche no. A domani.